Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Allora inizio con una domanda. Che cosa vuoi? Che cosa cerchi nella vita? Cosa cerchi? Tu stai cercando qualcosa, tu ti impegni, tu litighi, tu cerchi qualcosa. Che cosa stai cercando? E io ti dico quello che vuoi. Io ti dico quello che vuoi. Tu vuoi la stessa cosa che voglio io. Noi vogliamo, anche se usiamo parole diverse, vogliamo la gioia. Vogliamo un cuore soddisfatto. Tutti vogliamo quello. Però cerchiamo la gioia in tante vie diverse. Ma non troviamo la gioia in tutte queste vie. Non troviamo la gioia. Esiste solamente una via per trovare la vera gioia. Il mondo sta male. Ci sono litigi. Ci sono scontri. Perché cerchiamo la gioia nei posti sbagliati. Tu, ogni volta che tu litighi in casa, è perché tu stai cercando la gioia in un posto diverso dall'altra persona e è un conflitto. Se voi analizzate, vedete che questo è vero. Vedrete che questo è vero. Ogni volta che ti agiti con un'altra persona, è perché quella persona ti sta ostacolando da quello dove tu stai cercando la gioia. E vi chiedo dopo di valutare e vedrete che questa è la verità. Allora, vi dico una verità incredibile, incredibile. Dio, il santo Dio, contro il quale abbiamo peccato tanto, desidera la nostra gioia. Questo è incredibile. Un commento: negli anni parecchie persone hanno detto o a me o ad altri, in un momento di discussione, di litigio, uno parlava del peccato e uno dice: Dio conosce il mio cuore. Questo è il problema. Dio conosce i nostri cuori. Se tu sai veramente cosa vuol dire Dio conosce il tuo cuore, avrai terrore. Tutto quello che gli altri non riescono a vedere, loro vedono peccati esterni, Dio vede il cuore. E quindi il fatto che Dio conosce il tuo cuore non dovrebbe mai darti pace. Perché se Dio ti giudica in base al tuo cuore, tu non hai speranza. Non c'è stato un microsecondo nella tua vita dove Dio ti avrebbe preso e benedetto a causa del tuo cuore. Perché il nostro cuore non è mai stato puro completamente. Ma la cosa incredibile, nonostante quanto abbiamo peccato, Dio desidera la nostra gioia. Quanto ci dice del cuore di Dio. Voglio leggere, senza commenti, una serie di versetti, ce ne sono tanti altri, tantissimi, che ci aiutano a capire cosa vuole Dio per noi? Questo è incredibile. Inizio con le parole di Gesù, Giovanni 15. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Poi Giovanni 16. Gesù, finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. E poi Giovanni 17, Gesù pregando per noi al Padre, dice Gesù al Padre, ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Paolo pregando per i credenti e per noi, Romani 15, ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Secondo Corinzi 1:24, Paolo riscrive il suo e i suoi collaboratori ministero, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. In Filippesi, Paolo vedeva che sarebbe molto meglio per lui di morire, ma voleva restare per la loro gioia. Lui dice, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede. Primo Tessalonicesi, la parola allegri nella Bibbia è la parola gioia. Hanno solo tradotto diversamente. Siate sempre gioiosi, allegri. E poi in primo Pietro, sapendo che Dio ci porterà in cielo, a motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Perché? Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato con fuoco, risulti a lode, onore e gloria alla rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Poi Filippesi 3:1 e 4:4, rallegratevi, è la stessa parola greca di gioite. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi, gioite nel Signore. Per me certo non è gravoso, scrivere le stesse cose. E per voi è una sicurezza quando troviamo gioia nel Signore. 4:4, rallegratevi, gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Quello che mi colpisce, quando considero la santità di Dio e che Dio conosce il mio cuore, questo mi spaventa. Dio conosce il mio cuore. Voi non conoscete il mio cuore. Dio conosce il mio cuore e sa che non è puro. Sa che ancora ci sono tante macchie e Lui odia ogni macchia nel mio cuore. Ma nonostante quello, Dio desidera la mia e la tua gioia. Nessun essere umano continuerebbe a desiderare la gioia, il vero bene di uno che ha peccato contro di lui così tanto. Ma Dio desidera la nostra gioia. Ha mandato il nostro figlio, unico figlio, amato, per punire quel figlio che non aveva colpa, della mia e la tua colpa. Dio continua ad operare in noi per santificarci, perché solo con la santificazione possiamo avere quella gioia che tutti desideriamo. Allora, avevamo letto in Giovanni 15:11, leggo ancora: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Cosa sono queste cose? Io non posso capire quel versetto se non capisco, ma quali sono queste cose? Gesù ci ha detto delle cose che se noi viviamo quello che ci ha detto, avremo la gioia di Cristo. Avremo la gioia completa. Quindi io voglio capire che cosa ci ha detto, quindi voglio leggere quelle cose. Vi ho detto queste cose. Leggo Giovanni 15 da 1 ad 11. Io sono la vera vite e mio padre è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, ma senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Allora, non prendiamo tempo, potrei solo fare un sermone su questo brano meraviglioso, ma un piccolo riassunto. Questo brano ci insegna come vivere per portare molto frutto, che portare molto frutto rivela che siamo veri discepoli, veri salvati. Chi non porta molto frutto non è salvato. È proprio il fatto di portare molto frutto che rende chiaro che siamo veri discepoli, che è la parola biblica per salvati. Ci dichiara che se dimoriamo in Lui e la sua parola dimora in noi, chiediamo, domandiamo quello che vogliamo e Dio lo farà. Ma se dimoriamo in Cristo, non chiederemo mai per le cose terrene. Non chiederemo per buona salute, non chiederemo per un bel lavoro, non chiederemo per meno problemi. Chiederemo quello che Gesù ci insegna a chiedere, ci comanda a chiedere. Leggo quello che ci comanda a chiedere, a pregare, a domandare in Matteo 9, il Padre nostro. Voi dunque pregate in questo modo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, il nostro pane necessario, e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno, è la potenza, è la gloria in eterno. Amen. L'unica richiesta terrena quale era? Il pane necessario, quel minimo che serve. Non un bel lavoro, non buona salute, non una bella vita, non meno problemi, non che tutti mi trattano bene, no, il pane. E poi che Dio sia santificato il suo nome, che il suo regno vieni, che la sua volontà sia fatta. Che cos'è il frutto? Che cos'è il frutto? Gesù parlava di portare il frutto. Frutto è quando la tua vita viene usata da Dio per aiutare gli altri a conoscere Dio e vivere per Dio, a santificare il suo nome, a fare la sua volontà, in modo che il suo regno arriva. Frutto è quando la tua vita viene usata da Dio per portare avanti il suo regno. Io posso fare più di tutti nell'opera di Dio e non portare frutto. Io posso fare visite, io posso predicare, io posso curare, io posso servire più di tutti e non portare frutto. Perché lo faccio per vedermi bene, lo faccio per essere visto bene, voglio essere visto come grandi credenti e mi metto da fare per essere visto bene, non porterò frutto. Non si porta frutto perché lavori tanto. Porti frutto perché dimori in Cristo. E domandi quello. Ma cosa vuol dire dimorare in Cristo? Come Cristo? Un nome di Cristo è il Santo. Gesù è Santo. Se tu hai peccato e non vuoi vedere, e se qualcuno ti parla del tuo peccato e ti indurisci e scatti, tu non dimori in Cristo. Tu non dimori in Cristo. Se uno ti parla del peccato e ti scusa, no, perché è questo, perché è quello, tu non dimori in Cristo. Dimorare in Cristo riguarda avere un cuore umile, avere timore di Dio, vedere, odiare il peccato. Abbiamo cantato prima, vedendo quel giorno in cui desisterò da peccare, non vedo l'ora. Odio il mio peccato, non mi importa quello che altri fanno contro di me. Non mi aggrava quello che altri fanno contro di me, mi aggrava il mio peccato. Quello è dimorare in Cristo. Perché se io odio il mio peccato, dove corro? Tutti i giorni dove corro? Corro al mio Salvatore, in cui c'è perdono. Fortificatevi. Dove? Nel Signore. Se io odio il mio peccato e voglio più di Cristo, io corro a Cristo, dimoro in Cristo, allora la mia vita porterà tanto frutto. Ed ecco come posso avere la gioia di Cristo, una gioia completa, quello che io desidero, e anche tu. Dove stai cercando la tua gioia? Nei piaceri? Nell'essere visto bene? Nel avere come vuoi tu? Che gli altri fanno quello che vuoi tu? Che puoi fare quello che... Dove cerchi la tua gioia? Ma non c'è gioia se non solo in Cristo. Giovanni 16, Gesù sta spiegando ancora come pregare e come avere risposte. Ricordate che Gesù ci insegna a pregare per quello che porta gloria a Dio. Oh, che tuo nome sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E qui dice, finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. qualunque cosa che tu chiedi nel nome di Gesù, Dio farà. Cosa vuol dire chiedere nel nome di Gesù? Se domani Serena prende un tumore e peggiora, posso pregare nel nome di Gesù? Nel nome di Gesù ti chiedi di guarirla? Posso chiedere quello nel nome di Gesù? No. So io i giorni stabiliti per lei nel libro di Dio in Salmo 139. So io i giorni che Dio ha stabilito? Dio prima della sua nascita ha stabilito, Salmo 139, tutti i giorni destinati a lei. So io quanti giorni Dio ha destinato a lei? So? E se non è mia moglie che ha 70 anni, ma sei mio pronipote, un pronipote che ha 4 anni, che amo, gioia, amo tutti loro, ne ho 4. Io so quanti giorni Dio ha stabilito per lei? Quindi pregare nel nome di Gesù non è una formula magica. Vuol dire secondo la volontà di Dio. Dove solo la volontà di Dio, posso pregare quello. Signore, fortifica la fede. Mia moglie ha questo tumore. Fortifica la nostra fede in te. Dacci la tua pace. Quello posso pregare nel nome di Gesù Cristo. Sei santifica il tuo nome in questa malattia, o con la morte che porta gloria a te, o con la guarigione. Santifica il tuo nome. Quello posso pregare nel nome di Gesù. E tutto quello che chiedo nel suo nome riceverò. Ma se una persona crede che io posso chiedere quello che voglio io, e dico le parole nel nome di Gesù e che Dio dovrebbe fare e non lo fa, cosa succede alla sua fede? Boom! Quella fede sparisce. Perché Dio non mi ha risposto? Ho pregato nel nome di Gesù. No, hai detto le parole nel nome di Gesù, ma non era nel nome di Gesù. Ma quello che mi colpisce, no, siamo noi che dobbiamo, non è Dio che deve allinearsi ai nostri desideri. Allora, due uomini bisognosi con famiglie pregano tutti e due per lo stesso posto di lavoro, c'è un posto, tutti e due fanno colloquio da chiese diverse e tutti e due le chiese pregano: Signore, nel nome di Gesù, dà a Paolo quel lavoro. L'altra chiesa: Signore, nel nome di Gesù, dà a Pietro quel lavoro. Cosa deve fare Dio? Cosa deve fare Dio? Dio è confuso? Non è quello pregare nel nome di Gesù. Non è che noi, usando la frase nel nome di Gesù, Dio dice: va bene, faccio come vuoi tu. No, nel nome di Gesù vuol dire io mi allineo alla sua volontà. Gesù nel giardino: Signore, se è possibile, passa oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Quindi se Serena domani si ammala, dico: Signore, se è la tua volontà, guarisce lei, ma non la mia volontà, ma la tua. Quello posso pregare nel nome di Gesù. E Gesù dice: pregate effettivamente per la volontà di Dio affinché la vostra gioia sia completa. Perché, perché se la mia gioia è vedere il mio Dio glorificato, se la mia gioia è vedere l'opera di Dio avanzare, io ho gioia quando Lui risponde. Io ho gioia se capita nel piano di Dio che Serena muore prima e vedo lei morire con pace. E io ho pace. E io ho gioia nella sua morte. Sono stato seduto lì con Petra e suo bambino che aveva 7 anni e suo marito Daniele mentre moriva. Stavamo lì con lui. E Petra aveva gioia. Dopo 2 ore, 3 ore siamo andati a visitare il dottore di famiglia e la moglie, che era amica, che avevano curato Daniele tanto, e stavamo lì, e io parlavo con il marito, e Petra e la moglie erano di là parlando, e questo dottore mio, la mia età, guardava Petra e diceva: guarda quella donna, è raggiante, suo marito è morto 2 ore fa, è raggiante, questo è il suo Dio. Amava suo marito, ma si fidava di Dio e aveva gioia e pace quella sera. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù Cristo, avremo gioia completa. In Giovanni 17, una preghiera meravigliosa che Gesù fa per noi al Padre, e lui prega al Padre di conservarci. Io torno in cielo, conserva loro, proteggi, farli arrivare in cielo. E poi lui dice, 17:13, mori io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io dico davanti a loro, che possono mettere nella Bibbia, che io sto chiedendo a te, e tu rispondi a tutto quello che Gesù chiede, Dio risponde a tutto, che tu li conservi affinché la mia gioia giunga a compimento in loro, così loro crescono sempre più e avranno la mia gioia. Romani 15, l'Apostolo Paolo, guidato da Dio, prega per i credenti, e questo è quello che dovremo pregare gli uni per gli altri. La sorella va domani in ospedale, io prego questo per lei. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Non la speranza della guarigione, no, la speranza. La speranza sicura in Cristo. La speranza che non può venire meno. La speranza che Dio mi accoglierà per mezzo di Cristo. Io non so cosa sta davanti a me sulla terra. Io so quello che sta davanti a me dopo. Quello è la speranza. E Paolo prega che il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Vediamo sempre più il cuore di Dio. In 1 Tessalonicesi 2, la vera gioia è portare frutto. Perché poi io ho speranze che quando arrivo davanti a Cristo, il mio Signore, io presenterò a Lui il frutto che Egli mi ha permesso di compiere. Allora io voglio notare, l'Apostolo Paolo si dedicava a vivere il Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E Paolo si dedicava giorno e notte a vivere quella preghiera. Pensate. Non cercava nulla per sé, cercava di vivere quella preghiera. E Dio, visto che dimorava in Cristo, ha portato molto frutto dalla sua vita. Persone influenzate da Paolo, persone che hanno creduto per mezzo di Paolo, persone fortificate nella fede per mezzo di Paolo. Tanti di loro, alcuni, erano a Tessalonica. Quindi Paolo dice, 1 Tessalonicesi 2, 19, 20, qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi, davanti al Signore nostro Gesù, alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Cosa stai dicendo? Voi siete frutto della mia vita, grazie a Dio, per grazia. Perciò io so che quando arrivo davanti a Dio, io vi presenterò a Dio per la sua gloria, come frutto. Come nella parabola dei talenti, quelli due fedeli hanno portato i sacchi, avevano guadagnato uno con cinque e guadagnato un altro cinque, quello con due e un altro due, e hanno presentato con gioia davanti al Signore. Ed egli ha detto: ben fatto mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. E Paolo sta dicendo quello. E io, sapendo che voi siete frutto, ho già gioia oggi. Se tu vieni riconosciuto dal mondo, per voi donne, giovani, non voi, e gli uomini, quanto sei carina, quanto sei bella. Allora voi, signore, donne, la mia età è su, quanti uomini dicono quello tuttora? Non le dicono. Quanto vale quello? Quanto vale quello? Quello è frutto? Quello cambia la vita? E voi uomini, bella macchina, gli altri uomini ti guardano, quello cambia la vita? Porterete quello davanti a Cristo come frutto della tua vita? Tu che sei prepotente e tutti hanno timore di te, e tu sei così forte che tutti lasciano che tu vinci. E cosa porti davanti a Cristo? Paolo non viveva per sé, viveva per la gloria di Dio. Aveva una vita piena di frutto e diceva: voi siete la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria. Davanti a Cristo quando arriverà. E perciò adesso abbiamo questa gioia. Se vuoi tanta gioia, non vivi più per nulla di questa vita, vivi per portare frutto per il nostro Signore. Paolo ha scritto tante epistole, in qualche epistola era un pochettino forte, pochettino, sì, era forte, non pochettino. Forse più di tutti con i Corinzi, anche con i Galati, era forte. Ma lui scrive nel secondo Corinzi, la seconda epistola, pochi mesi al massimo dopo la prima, diceva: non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori per la vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Sono duro, ma non per dominare, non mi interessa. Faccio questo per la vostra gioia. Collaboriamo per la vostra gioia. Cosa voglio? Voglio la vostra gioia. Questo è il cuore di Dio. Se penso a uomini della Bibbia, nel Nuovo Testamento, forse nessuno, io credo nessuno, aveva più gioia di Paolo. L'apostolo Paolo abbondava di gioia. Se tu leggi le sue epistole, tu vedi, quell'uomo aveva gioia. Aveva gioia perché vedeva Dio operare. Desiderava solo quello. E Paolo, per quanto aveva gioia a vedere Dio operare, sapeva che la cosa più grande di tutto era morire, lasciare questo corpo e stare con Cristo. Però lui amava le persone e sapeva che Dio si serviva di Paolo per far crescere le persone. Così lui dice, Filippesi 1:22, ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di un gran lungo migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede. Io voglio morire ma io voglio aiutarvi a crescere perché voglio che voi abbiate più gioia. Per chi viveva Paolo? Per chi vivi tu? Paolo abbondava di gioia nonostante persecuzioni, era odiato, era trattato ingiustamente, disprezzato, perseguitato, ma aveva gioia. Per chi viveva? Per chi viveva? Viveva per portare frutto, viveva per aiutare altri a conoscere più Dio. È importante capire che la vera gioia è sempre legata a vedere più di Cristo Gesù. La vera gioia non è legata ad avere quello che vogliamo, non è legata alla buona salute, non è legata a che le cose vanno bene, non è legata a che le persone mi vedono bene. No, no, la vera gioia è legata a vedere più di Gesù Cristo. E come vero credente, se io dimoro in Cristo e se desidero che Dio sia glorificato, il suo nome santificato tramite me, e se io chiedo a Dio, Signore, opera in me per la tua gloria, se questo è quello che chiedo nel nome di Gesù, Signore, fammi vedere i miei peccati perché voglio abbandonarli, affondo. Mandami persone che mi parlano duramente, mandami persone che mi aggrediscono, ben venga, però io voglio vedere i miei peccati, perché io voglio più di te. E non ti pongo condizioni su come mi fai vedere i peccati. Se mi vergogni pubblicamente, ben venga, ma fammi vedere i miei peccati, perché voglio più di te. Se questo è il mio cuore, Dio mi darà più di Cristo. In primo Pietro, Pietro, guidato dallo Spirito di Dio, dichiara che noi siamo custoditi per l'eternità. E poi dice in versetto 6, a motivo di questo, voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove. Perché? Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa di loro che perisce, anche se viene provato col fuoco, la fede viene provata col fuoco, risulti a lode, onore e gloria alla rivelazione di Gesù Cristo. Notate che sta parlando sempre alla rivelazione di Cristo. Noi guardiamo in avanti, non cerchiamo la gioia qua. Stiamo vivendo guardando in avanti. Poi dice che alla rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Allora, se io chiedessi a Lisa cosa vuol dire ineffabile, e lei mi guarda, boh, è vero, giusto? Vero. Cosa vuol dire ineffabile? Io non uso mai quella parola. Vuol dire indescrivibile. Non ci sono parole giuste da descriverlo. È troppo grande. Voi esultate di una gioia indescrivibile e gloriosa. Se le cose vanno bene? No. Se tutti mi innalzano? No. Se io tengo gli occhi su Cristo, che vuol dire vivo per Lui, perché voglio più di Lui, e perciò la mia vita produce frutto che presenterò a Lui. Io vi do un poverissimo e povero paragone. In una famiglia piena di amore, il padre e la mamma, il padre è un buon padre, ma veramente buono, un padre esemplare, e lui deve andare via per un viaggio per 2-3 settimane, e i figli si impegnano perché sanno quando papà torna chiederò alla mamma come è andata, E lei racconterà, ed io voglio vedere il suo sorriso quando sorride con gioia. Oh, grazie a Dio per i miei figli, come hanno vissuto. Quindi quei bambini si impegnano, si comportano bene, fanno lavori pensando al ritorno del padre. Allora, ci sono poche famiglie così, perché ci sono pochi padri così. Però un buon padre vive in tale modo che i figli vogliono vedere la sua gioia nel loro buon cammino. E quello è un piccolo esempio di come un vero credente che pensa al ritorno del Signore Gesù Cristo vive pensando a quel giorno e ha grande gioia. Nulla di questa vita. Se tu hai litigato o ti sei agitato nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, se c'è una volta che negli ultimi 10 giorni ti sei agitato o hai scontrato con qualcuno, quello che tu volevi, che ti ha fatto scattare, ti garantisco, avendolo ricevuto, non avresti avuto una gioia ineffabile e gloriosa. Se avessi ricevuto quello che tu hai cercato al punto di creare scontri, anche se avessi o hai ricevuto, non ti ha dato una gioia ineffabile e gloriosa. Perché è la cosa sbagliata. La vera gioia che soddisfa veramente i nostri cuori è sempre in Gesù Cristo. Se io mi impegno nell'opera di Dio per farmi vedere, non avrò la vera gioia. Anche se Dio produce frutto per la sua gloria, io non avrò gioia, perché il mio cuore cercava la gloria in come gli altri mi vedevano. Perché non siamo sempre trasparenti? Perché? Perché ci interessa non chi siamo davanti a Dio, ci interessa come gli altri ci vedono, che è una forma di voler gloria dagli uomini. Voglio essere visto bene, quindi arriva, ah, buongiorno. Mai successo? Mai successo? Tu eri nero, cupo, arriva qualcuno alla porta, oh, ciao, buongiorno. Che bugiardi! Che aggrapparci a come ci vedono, non chi siamo. Quello non è voler più di Cristo, quello è voler essere visti bene dagli altri. E le due cose sono 180 gradi diversi l'uno dall'altro. La vera gioia è sempre e solo nel Signore. In Filippesi 3, poi 4... leggiamo dove trovare la vera gioia. Qui rallegratevi, come ho detto prima, è la stessa gioite, è la stessa identica parola. Per il resto, fratelli miei, gioite, dico io, rallegratevi, gioite nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una sicurezza. Se lo dico tante volte, può essere un aiuto per voi. È una sicurezza. Poi ancora nel prossimo capitolo, rallegratevi, gioite del continuo nelle circostanze, in come vanno le cose, nel Signore, nel Signore. La vera gioia viene guardando a Cristo, desiderando Cristo, vivendo per Cristo. Allora possiamo avere una gioia completa, la gioia di Cristo. Mi meraviglia che il Dio tre volte santo vuole la nostra gioia. Io so di me e so di voi, siamo tutti umani. Quante volte ho cercato la gioia al di fuori di Cristo? Quante volte volevo avere ragione? anziché amare la persona. Quante volte ho chiesto nel nome di Gesù come etichetta, ma non era la volontà di Gesù. Volevo usare il nome di Gesù come un talismano, come una cosa magica. Chiedo quello che voglio io, aggiungo la frase nel nome di Gesù e poi sto lì aspettando che Dio mi dia quello che voglio. Quante volte ho peccato? Perché Dio non mi ha scartato? Perché ancora mi dichiara queste verità e vuole ancora che io abbia la sua gioia, una gioia completa? Questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore di Dio. E così Dio continua la sua opera per santificarci, per purificarci, per toglierci il nostro peccato che ci ostacola da Dio. Noi sappiamo quello che... Non credo di aver detto nulla di nuovo, ma abbiamo vera, completa gioia? No. Prego che non ci sia nessun bugiardo che dice sì. Dio ci offre completa, piena gioia. Abbiamo la completa, piena gioia? No. Il problema non è Dio. Il problema è in noi. Il problema non sono come gli altri ci trattano. Nessuno qua sarà mai trattato come Cristo e nessuno sarà trattato come l'Apostolo Paolo, eppure entrambi avevano una gioia completa. Quindi non sono i tuoi problemi, non sono come gli altri ti trattano che ti ostacola da avere gioia. Assolutamente no. Quello serve chiamare Dio bugiardo. Perché dice, rallegrati, gioite nelle circostanze come gli altri ti trattano, no, gioite nel Signore. Molto spesso non abbiamo la vera gioia e insieme alla gioia c'è sempre la pace. Perché? Il fatto che noi siamo il problema è una buona notizia. Perché se l'ostacolo alla vera gioia fosse in altri, nei problemi, in come gli altri ci trattano, in quello che la provvidenza di Dio ci permette, se l'ostacolo alla gioia fossero altre cose, noi non avremmo nessun modo di ottenere la vera gioia. Ma la vera gioia non dipende da nulla di quello che gli altri possono farci. Che vuol dire io posso avere la vera, completa gioia anche oggi. Io, nessuno può ostacolarmi dalla gioia. Quel coniuge che mi ferisce non può ostacolarmi dalla vera gioia. Quei genitori che mi creano problemi, quel figlio ribelle, quella situazione di lavoro atroce, quei problemi di salute, nulla può ostacolarmi la vera gioia. Se la cerco nel posto giusto. Ma il mio peccato mi ostacola. Il mio orgoglio. Non voglio affrontare la realtà del mio peccato. Questo mi ostacola. Cosa tendiamo? E purtroppo devo dire tendiamo, non devo dire tendete. Cosa tendiamo a fare? A vedere il problema, ma come mi tratta lui o lei? Non è spesso che usiamo questo come giustificazione che non abbiamo gioia? Ma è una menzogna. Oh, grazie a Dio. Come vengo trattato non può ostacolarmi dalla gioia, solo il mio peccato. E io posso confessare il mio peccato. Spesso però confessiamo un'azione, un comportamento, ma non tutto il peccato che ne sta sotto. Sei scatto con ira, è un peccato. Oh, perdonami, perdonami, era peccato, perdonami, di cuore dico, perdonami che mi sono scattato. Sì, ma non hai confessato ancora il peccato. Scattare è solo l'ultimo pezzo di una serie di peccati. E hai confessato la piantina che spuntava, ma non tutta la radice di peccato. Non l'orgoglio, non l'egoismo, non cercare gloria per te. E dipende dalla situazione. Non cercare la gioia in qualcosa che la persona ti ha ostacolato. Quindi hai confessato lo scatto, ma non tutto il resto. Sei un uomo, ha un lavoro dove ha la possibilità e ruba, perché può rubare facilmente, ma poi è credente e la sua coscienza, oh Signore perdonami che brutto questo peccato, perdonami, perdonami, confessa piangendo quel peccato. È purificato? Ha confessato di cuore sincero il peccato? No, perché non ha confessato il peccato di amare i soldi. Perché ha rubato. Perché ha rubato. Perché ama i soldi. Quindi smette a rubare, ma va a prendere un secondo lavoro per avere più soldi, trascura la famiglia. E dei fratelli, fratello, stai trascurando la famiglia? Oh, Signore, perdonami, è vero, sto trascurando la famiglia, perdonami. Ma non ha confessato il peccato di amare i soldi. Quando abbiamo peccato, non voglio parlare con una persona perché voglio evitare scontri. Non per amore, perché non voglio io gli scontri. Perché evito? Ho timore, perché non voglio problemi per me. Non amo, sono egoista. E se il Signore perdonami che non ho parlato, va bene, è giusto, ma non ho chiesto perdono per la mancanza di amore. Cioè, quasi ogni peccato ha dei radici sotto. E confessare vuol dire esaminarci spesso con aiuto di altri per riconoscere quello che sta sotto, per essere purificati. Non leggo, ma potrei, nei proverbi parla spesso della riprensione. Il saggio che vuole la gioia ama la riprensione perché vuole vedere i suoi peccati. Lo stolto odia la riprensione. Io posso dirti quanto gioia hai è molto legato a quanto tu desideri la riprensione. Se è difficile per altri parlare con te dei tuoi peccati, tu non avrai mai la gioia di Dio. Io lo dichiaro davanti a Dio. Se tu odi la riprensione ed è difficile per altri di parlarti dei tuoi peccati. Tu non avrai mai, finché non ti ravvedi di cuore, non avrai mai la gioia di cui stiamo leggendo. La gioia arriva solo a chi è umile di cuore. E quindi dare spazio al peccato ci ostacola dalla vera gioia. Un altro ostacolo è che cerchiamo la gioia nei posti sbagliati. Può un uomo, questo è un paragone, avere gioia nel matrimonio se cerca gioia nel guardare giovani donne? Può un uomo avere gioia nel matrimonio se cerca piacere nel guardare belle donne? È possibile? È una domanda semplice. È impossibile, giusto? Può una donna avere gioia nel matrimonio se vuole essere bella quando esce, compreso davanti a uomini? Può una donna avere un matrimonio benedetto se ci tiene essere bella quando esce? Vuole vedersi bella, non in casa, vuole vedersi bella quando esce. che vuol dire davanti anche a uomini, può essere una donna benedetta nel matrimonio? No, impossibile. Perché vuole l'approvazione visuale dagli uomini. Ci tiene all'apparenza. Oh, è per me, bugiarda. Se fosse per te lo faresti quando sei in casa da sola, lo fai quando esci. Non dirmi che è per te, lo fai quando esci di casa, non è per te. Se fosse per te lo faresti, oh, oggi non esco, mi faccio bella, non è bella, ma mi faccio bella così posso guardarmi 100 volte nello specchio. Ma quando è che una donna si fa bella, per modo di dire? Quando esce per essere vista dagli altri. Così lei sta dicendo a suo marito, io mi faccio desiderabile agli uomini, ti do permesso di godere tutte le altre donne. Io voglio essere apprezzata, quindi tu puoi apprezzare tutte le altre donne. Può essere benedetto quel matrimonio? È possibile? Una giovane donna, ci sono vari di voi giovani donne, che mi apprezza. Sì, apprezza l'esteriore, non il cuore, che vuol dire che è quel tipo. E un domani che capita che sposerai uno di quei tipi, continuerà ad apprezzare tante altre giovani donne. Io cerco nei piaceri. Cerco, a me piace pescare, a me piace questo, a me piace quello. A me piace andare in moto, a me piace la macchina, a me piace fare questo o quell'altro. Non tutto è peccato, però se cerco la gioia lì, non sto cercando in Cristo. Non sto vivendo per santificare il nome di Dio, non sto vivendo per promuovere il suo regno, non sto vivendo per portare molto frutto, non avrò vera gioia. Colossesi 3, 1 e 2. Se dunque, ed è così per chi è salvato, siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Poiché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Abbiamo letto più volte di vivere aspettando il ritorno di Cristo. Qui dice di desiderare, pensare alle cose di lassù, non alle cose di laggiù. Ecco come avere gioia. Dio vuole quanto del nostro cuore? Quanto vuole del nostro cuore Dio? Primo comandamento di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente e pensieri, con tutta la nostra forza, impegni, con tutta la nostra anima. Si poteva dire anche i sentimenti. Se io amo Dio così, io non cerco la gioia in altre cose. Non mi interessa se mi vedono bene, mi vedono male, non mi importa. Mi interessa che loro vedano più di Dio. O che possiamo cercare la vera gioia, perché Dio ama darci la sua gioia completa. Allora, chiudendo, voglio invitare tutti a considerare il cuore di Dio. Io voglio che ognuno vada a casa dicendo, Signore, incredibile, Tu desideri la mia gioia. Poi voglio che ognuno vada a casa riflettendo, dove cerco la gioia? Cosa mi turba? Mi turba, cosa mi turba, vi dico io, mi turba quello che minaccia di togliere dove sto cercando la gioia. Se io cerco la gioia nell'essere visto bene, e se qualcuno davanti agli altri mi riprende per un peccato, davanti agli altri, e quando tutti scoprono di questo peccato che ho commesso, ma visto che io cerco la gioia nell'essere visto bene dagli altri, come sto? Ma fratello, perché mi hai parlato davanti agli altri? Perché non hai aspettato a parlarmi tu per tu? Perché io volevo essere visto bene. C'è quella gioia lì. E il fatto che qualcuno ha danneggiato la mia immagine, sto male. Quello che mi fa star male rivela dove sto cercando la gioia. Quindi voglio che riflettiamo sul cuore di Dio. Vuole che riflettiamo cosa mi fa star male, perché lì sto cercando la gioia. Io voglio la vera gioia e io voglio la vera gioia per voi. Umiliamoci. Signore, mostrami i miei peccati. Mandami persone che mi aiutano a vedere i peccati che io non vedo, perché io voglio più gioia. Mandami persone che mi parlano dei miei peccati, perché io voglio più gioia. Fa sì che io possa camminare con te per essere uno strumento tuo per aiutare altri a vedere più di te, frutto. Così posso avere la gioia di aspettare Cristo e avere il frutto da presentare a Lui. Frutto che dura. Io chiudo con la preghiera di Paolo in 1 Tessalonicesi 3. Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi? Per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio. Pregando intensamente, notte e giorno, per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. Vedendo Dio operare in voi, mi dà e ci dà grande gioia, ed io chiedo Dio di poter tornare da voi per completare l'opera in voi, per essere usato per aiutarvi a vedere ancora più di Cristo. Questo è il cuore di Paolo. Io desidero quel cuore. E desidero quel cuore per ciascuno. Che Dio operi in noi per farci vedere gli ostacoli alla sua gioia, per farci vedere i peccati che ci ostacolano da quella gioia completa che Dio ci offre, ha già comprato per noi, è già qui per noi di solo accogliere, umiliandoci. Preghiamo. Padre Santo, vengo a te. Io credo, perché è vero, ma è difficile credere. Come mai che tu, santo Dio, e noi che abbiamo peccato quante volte contro di te, perché tu vuoi la nostra gioia? Perché tu hai stabilito tutto per darci la tua gioia completa? Oh Padre, facci conoscere di più il tuo cuore, ti prego, per essere meravigliati del tuo cuore per noi in Gesù Cristo. E ti ringrazio che tu hai stabilito tutto per darci piena gioia. Ma quante volte abbiamo cercato la gioia nei posti sbagliati? Perdonaci, mostraci la realtà dei nostri cuori, perché presso di te c'è perdono. E vogliamo vedere, per confessare, per avere quel perdono, per avere vite in cui dimoriamo in Cristo e preghiamo nel nome di Cristo di portare tanto frutto affinché possiamo portare molto frutto e così avere la gioia di Gesù Cristo. Padre, certamente non sarebbe possibile questo se dipendessi da noi, ma tu hai appianato la via. E oggi, non importa quanti anni abbiamo vissuto male, oggi possiamo umiliarci e camminare con te, per te, per avere la tua gioia. Io ti prego quello. Aiutaci ad essere un appoggio gli uni agli altri. Aumenta la nostra gioia, glorificandoti in noi, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.